Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ciao Luca, come stai?
Bene, bene, tutto bene, okay, grazie. Tu?
Ok, bene, 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 assolutamente, sì, sì.
Questa è la puntata 246 del Pointer Podcast. 246 è un numero particolare perché abbiamo tutta la un pezzettino di tabellina del 2, 2, 4, 6. Non è un numero primo, avremmo voluto parlare di questo argomento oggi. Poi in realtà, tra una cosa e un'altra, credo che è stato rinviato alla prossima, verrà rinviata la prossima puntata, parleremo un po' di numeri primi, un po'... perché come avevo anticipato qualche settimana fa, avevo visto questa serie TV che si chiama Prime Target, ho visto questa serie TV, adesso è finita proprio ieri, e quindi volevo un po', non tanto spiegare la serie TV, perché alla fine non c'è nulla di particolarmente eccitante, ma quanto magari cercare di spiegare cosa succederebbe se quello che fanno nella serie TV diventasse poi realtà, cercando chiaramente di non fare poi spoiler della serie TV. E, detto questo, vi ricordo chiaramente che potete supportare il Pointer Podcast in tanti modi. La cosa più semplice che potete fare è entrare nella nostra Pointer Chat, trovate il link nelle note della puntata come sempre, e altrimenti l'altro modo è per gli utenti, principalmente per gli utenti Apple, ma non solo in realtà, perché potete lasciarci delle recensioni su Apple Podcast. Se lasciate anche una recensione proprio testuale, noi la leggeremo in puntata, altrimenti se lasciate anche solo le stelline siamo comunque contenti, ma non possiamo ringraziarvi. Stessa cosa la potete fare su Spotify, potete lasciare le stelline, se volete farvi salutare potete scrivere un commento e darci qualche feedback sulle puntate. Credo che sotto ogni puntata su Spotify compaia un box commento, qualcosa del genere.
Se volessero farci anche un bonifico cheat di un nostro prof, noi lo accetteremo.
Sì. Ecco. Possiamo dettare il Liban, esatto. In privato. Detto questo, credo che ho finito la parte di pubblicità iniziale e ti voglio stupire con una notizia, perché io penso che tu, se ti parlo di Pokémon Rosso, e credo che già la cosa ti stupirà, perché non sono un videogiocatore, però magari almeno fino ai Pokémon ci sono arrivato anch'io.
Sono interessato e curioso.
Sei interessato? Ok. Allora, partiamo in realtà, arriveremo a Pokémon Rosso, ma partiamo in realtà da Anthropic, cioè l'azienda che ha prodotto l'LLM Claude, che spero abbiate avuto modo di provare, perché è sicuramente valido e un'alternativa, diciamo, al più famoso ChatGPT, probabilmente forse tra i più utilizzati insieme a ChatGPT. E cosa è successo? Qualche giorno fa Anthropic, l'azienda di Ada Claude, ha rilasciato una nuova versione di Claude, che era 3.7. È un modello migliorato rispetto alla precedente, che era la 3.5, e in più, rispetto alla precedente versione, hanno aggiunto la capacità di ragionamento, un ragionamento sempre tra molte virgolette, così un po' come aveva fatto ChatGPT con i nuovi modelli da O1, O3 e così via, o DeepSeek R1 ad esempio. E la domanda che si sono fatti i ricercatori di Anthropic nel corso dell'ultimo anno, via via nello sviluppo dei vari modelli, si sono chiesti: ma questi modelli saranno in grado di giocare a Pokémon Rosso nello specifico? E quindi, quando loro hanno rilasciato questi nuovi modelli, ogni volta si sono fatti questa domanda, hanno fatto un tentativo e hanno visto che in realtà il modello non era un granché a giocare a questo gioco, specialmente i primi. Le primissime versioni di Claude non erano proprio pronte, nel senso che tendevano ad evitare le battaglie del tutto, cioè quando c'hai, per chi è all'ascolto che magari non conosce come funziona Pokémon, in Pokémon c'hai un personaggio, una mappa 2D in questo caso, lo muovi, e in base ai personaggi che incontri magari devi fare delle battaglie in cui schieri i tuoi Pokémon e combatti contro i Pokémon dell'avversario. E quindi quello che succedeva era che, diciamo, ogni volta che entravi in una battaglia avevi anche la possibilità di uscirne senza combattere, e Claude praticamente usciva ogni volta senza combattere, quindi in pratica non andavi avanti poi nel gioco. E addirittura una volta aveva richiesto di resettare il gioco. a mano che Claude ha fatto progressi con la versione 3.5 è andato un po' più avanti il gioco e poi però si è bloccato. E con l'ultima versione, la 3.7, c'è stata sono stato in grado di portare un po' più avanti questo lavoro anche in Pokémon, diciamo, questa sfida che si sono posti, e sono riusciti ad andare avanti all'interno del gioco grazie anche grazie alla capacità di ragionamento di Claude, arrivando anche a battere alcuni capi palestra, 3 credo al momento, e quindi sono riusciti a portare avanti il gioco. La domanda che magari uno si fa è: cosa c'è di differente in Claude 3.7 che ha permesso questo cambiamento, questa innovazione rispetto alle precedenti versioni? In pratica, con Claude 3.7 loro sono stati in grado di dare la possibilità a Claude di vedere, diciamo, lo schermo, quindi in qualche modo capire cosa effettivamente stava succedendo all'interno del gioco, e c'è anche la possibilità di dare poi a Claude la possibilità di fare delle chiamate di funzione in pratica, in modo da essere in grado autonomamente di premere i pulsanti e navigare all'interno del gioco. E questo gli permette a Claude di gestire un gioco, un gameplay con decine di migliaia di interazioni. Questo qui è riassunto un po' in un thread su X che hanno scritto i ricercatori di Anthropic. E quindi, in pratica, questo agente, che è fondamentalmente è un agente che si basa su Claude, è stato in grado di applicare queste capacità che sono state sviluppate dai ricercatori all'interno di questo gioco, e è stato in grado di andare avanti nel gioco, arrivando, insomma, a un livello accettabile. La cosa che però è particolare, perché fin qui diciamo: ok, va bene, bello, l'avranno provato e poi lì è finita, nel senso che avranno fatto i loro test prima di rilasciare Claude internamente a Anthropic magari, e poi ora noi ci fidiamo che effettivamente è andato così e che le cose vanno come funzionano come dicono loro. La cosa in realtà bella è che questo gioco di Pokémon Rosso in realtà sta avvenendo live su Twitch, quindi praticamente se voi vi collegate al canale Twitch Claude Plays Pokémon, vedrete Claude che gioca a Pokémon Rosso. Ora, per esempio, l'ho appena aperto e c'è Geodude, esatto. Geodude, stanno combattendo contro Geodude, credo in una palestra, perché vedo che ci sono le Pokéball sbarrate, quindi credo che stia combattendo contro qualcuno e c'ha a disposizione vari Pokémon e uno l'ha perso. A parte questo dettaglio, diciamo che la schermata che vedreste nel momento in cui aprite questo streaming, sulla sinistra vedete quello che Claude sta pensando in qualche modo, sempre con pensando tra molte virgolette. Ad esempio, adesso in questo momento ha visto un Pokémon e dice tipo: ok, sono nel menu della battaglia, posso vedere che sto combattendo contro un Pokémon di livello 10. E ora ho utilizzato il mio Pokémon, che è Ivysaur. E poi c'è tutto il resto, insomma, della discussione. E in base a quello che ha pensato in queste righe, alla fine conclude dicendo: ok, usiamo il tool bottone destro, poi bottone sotto, ad esempio, in questo caso. E ora credo che forse è scappato,
non era un capolestra.
Non era un capo palestra, vabbè, è scappato da questa battaglia. E c'è la gente poi anche nei commenti che, insomma, si commenta. Adesso in questo momento ci stanno 1200 persone connesse a guardare questo streaming, e anche qui in realtà a quanto pare a un certo punto si era bloccato, e poi dopo un po' però è stato in grado di riprendere e andare avanti. Quindi ecco, era una notizia che secondo me è carina. Non serve assolutamente a nulla, nel senso che è niente più che un benchmark in qualche modo, perché non credo che stanno spendendo tantissimi soldi a quanto pare, dovuto al fatto che stanno facendo girare comunque Claude per fare tutto questo, però è sicuramente, diciamo, un benchmark carino per vedere magari quanto un LLM e in particolare un agente basato su una certa LLM è in grado di andare avanti all'interno di un gioco e magari, non essendo specifico per questo gioco, magari questa cosa può essere in realtà una, questa può essere un'abilità che magari può essere in qualche modo adattata anche ad altri giochi, no? Magari oggi sta giocando a Pokémon, ma nulla vieta che magari tra un po' provino, che ne so, Super Mario o, non lo so, un altro gioco di quel tipo, nel senso, mi immagino che funzioni bene sui giochi 2D. Forse Super Mario non tanto in realtà, perché c'hai comunque magari interazioni con l'ambiente che non puoi pensare, perché, che ne so, magari ti viene addosso un nemico e dovresti saltare, però giusto. Non pensi, cioè, se perdi tempo a pensare, mentre invece in Pokémon c'hai il
moltissimo.
Tempo. Esatto. Cioè, quello probabilmente è un anche quello in realtà forse è un benchmark, nel senso che per fare qualsiasi mossa ci mette tanto tempo, no? Quindi magari quello può essere un modo per dire, ok, nel momento in cui a pensare ci metterò di meno, potrò anche essere in grado di provare dei giochi più immediati, ad esempio Super Mario, in cui devi saltare, bevi dal nemico, non puoi stare lì a pensare 30 secondi, perché altrimenti muori immediatamente. Oppure, non so, altri giochi di quel tipo, che ne so, i primi Zelda forse erano in questo formato 2D, non so, non sono un esperto, quindi diciamo che la mia esperienza si ferma a questi due che ho nominato. Immagino Zelda forse sia simile, potrebbe essere un gioco in qualche modo simile a Pokémon, quindi magari quello potrebbe essere testabile.
Sì, è un po' più dinamico Zelda, ora metto il cappellino da persona che ha giocato nel passato a Zelda e a Pokémon. E allora, io sto guardando questa cosa e prima che non avevo letto la scaletta, quindi non sapevo cosa intendessi con Rosso e Claude, però quello che ti dico è la prima cosa che mi è venuta in mente, ho detto, cavolo, su Twitch vanno un sacco di moda le speedrun, per Tulu, se le conosci, sono quelle per cui diversi giocatori si mettono in competizione per finire dei giochi nel miglior tempo possibile, e di solito le fanno su Twitch, quindi mi ha sorpreso il fatto che effettivamente stanno streamando su Twitch questa sorta di speedrun di un LLM in qualche modo.
Sarebbe carino magari fare una sorta di speedrun in cui magari fai un confronto tra Claude gioca a Pokémon, ChatGPT gioca a Pokémon, Gemini gioca a Pokémon e vedi chi arriva alla fine prima.
Sì, anche perché voglio dire, questa comunque oggettivamente è un'applicazione degli LLM, no? Ora, a dire di tutto, stai comunque esplorando un ambiente, stai prendendo delle decisioni rispetto all'ambiente che c'è intorno. È chiaro, Pokémon è un gioco, potenzialmente lo definirei lento perché è basato su turni, però comunque stai facendo delle scelte e lo trovo molto 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 interessante.
Sì, in attesa magari di trovare un'applicazione più interessante di giocare a Pokémon, è comunque un benchmark in cui magari dimostri che nel tempo c'è stato un miglioramento vero e proprio nel momento in cui questi LLM sono passati dal non saperci giocare al
certo.
Ok, dai, più o meno riescono.
Sì,
non siamo ancora...
Ambiente.
Esatto. Ora magari sarebbe interessante capire... E magari sì, se c'è qualcuno all'ascolto ne possiamo discutere anche nella chat, quali potrebbero essere, partendo da questo esempio, le applicazioni in un mondo reale di questo tipo di agente, ad esempio un agente che esplora il mondo, quelle però che sono, diciamo, le applicazioni più reali, quindi qualcosa di più che ha un impatto migliore sul mondo rispetto a giocare a Pokémon, che certo. Al momento sta solo bruciando energia fondamentalmente.
Aggiungo questa cosa, sicuramente ci sono modelli, cioè diciamo algoritmi di intelligenza artificiale, basta usare la parola di modelli perché mi sembra un po' troppo restrittiva, che ti permettono di esplorare degli ambienti in modo efficace. Ora, la cosa che mi sto immaginando è, e con efficace intendo dire che sono più veloci nel prendere scelte, però questo aspetto degli LLM con la parte di reasoning, nel momento in cui uno riesce a fare questa parte di reasoning velocissimamente, cioè nell'arco di millisecondi, io mi posso tranquillamente immaginare di mettere magari un satellite o comunque un qualcosa di esplorativo, un robot esplorativo che, plaggato con un LLM, è in grado di prende le decisioni sul momento rispetto agli ostacoli che trova. Ad esempio, ti casca un masso davanti, sai che magari devi fermarti, circonnavigarlo. Ripeto, ci sono altri modelli, diciamo algoritmi di AI che sicuramente in quelle dinamiche lì funzionano a oggi meglio. Però chissà un domani cosa succede.
Diciamo
quando...
che tutto quello che viene fatto magari con reinforcement learning è già lì.
Sì.
Però forse non era possibile magari farlo con... Cioè, non era forse possibile magari sviluppare un algoritmo di reinforcement learning per giocare a Pokémon, o forse non l'hanno mai fatto, chi lo sa. Nel senso, io mi ricordo che il reinforcement learning era stato usato da DeepMind per giocare, però erano giochi forse più...
Erano a scorrimento, mi ricordo, o perlomeno mi ricordo un Super Mario fatto in questo modo.
Esatto, io anche mi ricordavo Super Mario, Mario Plenger, sì, ok, Mario c'è, ma ce ne stavano anche altre, sono sicuro che ce ne stavano anche altre, però lì alla fine cos'è il discorso? Che quelli non so giochi, diciamo, in qualche modo di strategia. Pokémon è anche un po' un gioco di strategia, no? Nel senso, un minimo di... ti devi mettere lì, pensare, ah, ok, adesso faccio questa mossa invece che questa, quest'altra, adesso schiero questo Pokémon, cose di questo tipo non ce l'hai, per esempio, in Super Mario, in cui semplicemente premi un tasto e salti, o in giochi simili, insomma. Mi ricordo che l'avevano fatto, hanno fatto anche Pong, no? Con reinforcement learning, lì pure cerchi di muoverti e cerchi di prendere la pallina. Però qui, in questo caso, invece c'era necessità comunque di fare un minimo di ragionamento, che forse col semplice reinforcement learning forse non era possibile, ecco.
Ma mi dicevi che hanno arricchito comunque la knowledge base con delle informazioni per permettere di giocare a Pokémon, o ho capito male?
Allora, qualcosa avevo letto che praticamente era stato aggiunto un po' di conoscenza in più, però in realtà una cosa che avevano notato e che mi sembra di aver letto è che in pratica questo modello che loro stanno utilizzando per giocare a Pokémon, in realtà ci sono alcuni momenti in cui ha delle allucinazioni. Ad esempio, c'era a un certo punto del gioco un NPC, giusto? Un personaggio di quelli lì che stanno fermi, tipo si muovono, ma senza fare nulla. E la gente qua vedeva quel personaggio e la prima cosa che pensava era, ok, Harry, quello è il professor Oak, che non era una conoscenza che aveva dal gioco direttamente, ma era un qualcosa che probabilmente aveva visto nel dataset di training in qualche modo, semplicemente del dataset della LLM, e quindi aveva avuto questa sorta di allucinazione. Comunque ho cercato Pokémon rosso con reinforcement learning, in realtà c'è una repo su GitHub che fa proprio questo. Ora non so se
tra l'altro, proprio mi ricollego al discorso dell'allucinazione. Io ho veramente lasciato di lato, mentre registriamo il podcast, la stream su live su Twitch, e era successa una cosa strana, ovvero che a un certo punto c'era un NPC, diciamo, vi scrivo qual è la situazione. Sono all'interno di una grotta, non riconosco qual è, però era, diciamo, rosso si era posizionato a fianco a un NPC e vedevo che nelle scritte, nel thinking dell'LM, stava dicendo vado davanti all'allenatore, quindi che voleva per sfidarlo. Quando ci arriva davanti rimane sorpreso dal fatto che non si attiva nulla, cioè di solito esce la nuvoletta sopra col punto esclamativo per dire ok, combattiamo. Evidentemente forse qui l'aveva già combattuto, ma non si ricordava che l'aveva già battuto, e poi ha continuato per la sua strada. Però sì, cioè, questa cosa è curiosa. Avrei detto forse è un task semplice ricordarsi chi hai battuto, boh, non lo so.
Però... non lo so, adesso avevo aperto questo qua fatto con reinforcement learning, mi sembra in realtà qualcosa di un pochino diverso. Credo che questo che ha fatto Anthropic credo sia qualcosa di innovativo rispetto a quello che c'è già, ecco, credo, almeno l'impressione a me è sembrato una cosa strana, non strana, però affascinante in qualche modo, no? Perché non avrei mai pensato che un agente in questo modo da solo riuscisse a fare un gioco di quel tipo in cui c'è un minimo di necessità di capire cosa fare, scegliere, fare delle scelte, cioè fare delle scelte che però poi in base a quello che scegli chiaramente ti cambia la del gioco, ti cambia insomma quello che farai nei minuti successivi magari, e è una cosa che secondo me è molto utile che riescano a farlo, perché magari ora è Pokémon Rosso, ma di nuovo potrebbe avere poi implicazioni anche nella vita reale, qualcosa di più utile per tutti.
Certo, certo. No, non sappiamo cosa ci aspetta dal futuro lato ILM. Cioè, veramente siamo davanti a una rivoluzione pesante.
Sì. Allora, volevo un attimo parlare di Mozilla, principalmente per due motivi. Il primo è che hanno introdotto una novità che secondo me non è particolarmente utile, però dimostra il fatto che ormai tutti, ma proprio tutti, debbano integrare l'AI in qualche modo ovunque. E avevo forse detto in una puntata precedente che nella versione nightly di Firefox era stata aggiunta la possibilità di creare dei tab group, ovvero di raggruppare le tab in dei gruppi, appunto, che possono essere rinominati, quindi non so, cioè il gruppo spese, il gruppo lavoro, il gruppo hobby. E qual è il discorso? Che adesso, nella nuova versione della Nightly, Mozilla ha introdotto la possibilità di avere le tab group con le AI, nel senso che è la stessa Firefox che cerca di darti dei suggerimenti su come dovresti tu raggruppare le varie tab, che è un qualcosa che magari non so quanto effettivamente possa essere utile, però dimostra quello che dicevo prima, cioè che un po' ovunque si deve per forza mettere in mezzo l'AI.
Mm-hmm. Sì, allora, diciamo che è vero, da un certo punto di vista credo che questo permetta poi di trovare eventualmente delle diciamo dei need inespressi che magari risolvi con le AI e nessuno avrebbe detto oh guarda effettivamente questa cosa era utile per l'utente. Io onestamente ora sto pensando a questa cosa del raggruppamento con le AI e ti direi ma io me le raggruppo da solo.
Sì,
che
infatti.
Da un certo punto di vista è anche un'affermazione un po' da vecchio, no? Però chissà mai che magari domani dici cavolo, effettivamente questa cosa mi ha svoltato la vita, perché a un certo punto mi ritrovo con, uso Arc, quindi di lato, un sacco di tab aperte e devo iniziarle a chiudere tutte. Magari con le AI me le autoraggruppa e mi rendo conto che mi dà effettivamente un qualche tipo di aiuto, chissà.
Sì, e ok, questa era la prima notizia in realtà che volevo menzionare appunto di riguardo a Mozilla, e la seconda non è una bella notizia, nel senso che Mozilla nel corso degli ultimi mesi, un po' probabilmente per rincorrere questa ondata dell'AI, ne avevamo già parlato anche in passato, in cui avevano spesso e volentieri detto appunto che stavano puntando molto sull'AI, stavano puntando sull'introdurre funzionalità di AI all'interno di Firefox, in generale avevano chiuso alcuni progetti che non erano più troppo rilevanti per l'azienda e aperto invece altri progetti più AI based, e ora in pratica è cambiato nel corso degli ultimi giorni, hanno fatto un piccolo cambiamento all'interno delle clausole o comunque dei termini di utilizzo, ecco, forse quello è il termine più adatto, dei termini di utilizzo di Firefox. Quindi Mozilla ha fatto questo piccolo cambiamento, che però era un cambiamento che da un'azienda che si è sempre abbastanza battuta per la privacy degli utenti non ti saresti aspettato, perché hanno fatto un cambiamento e hanno cambiato una frase di questi termini di utilizzo in questo modo: quando carichi o inserisci informazioni tramite Firefox ci concedi una licenza non esclusiva esente da royalty e valida in tutto il mondo per utilizzare tali informazioni per aiutarti a navigare, sperimentare e interagire con i contenuti online. Quindi in pratica tutte le informazioni che tu inserisci loro avrebbero potuto prenderle e usarle secondo questa nuova regolamentazione. Ora le persone si sono un po' lamentate, specialmente appunto perché Mozilla si è sempre un po' battuta per la privacy degli utenti, e quindi poi hanno cambiato i termini e condizioni e in particolare l'informativa sulla privacy e hanno tolto di nuovo questa parte, e andandola a modificare in qualche modo in modo tale che attualmente non gli si viene più dato il diritto di fare un po' quello che vogliono con i dati inseriti all'interno di Firefox, ma semplicemente hanno cambiato questa frase dicendo in realtà i dati che tu inserisci vengono utilizzati solo per far funzionare Firefox e niente più.
Molto generica come affermazione, no?
Sì, sì, sì. E no, non però appunto per cose in più che magari non ti aspetteresti. Ora, certo, probabilmente il discorso qua è che comunque nel momento in cui tu cominci a fare queste cose e poi ogni volta fai marcia indietro, non è la prima volta che fanno o comunque decidono di fare una cosa e poi tornano indietro, non è la prima volta specialmente che cambiano qualcosa sulla privacy. Un po', anche se magari nel tempo ti sei fatta un po' la nomea dell'azienda e del browser che tiene la privacy degli utenti, è chiaro che poi si fa anche presto a perderla questa nomea e magari le persone cominciano a pensare all'utilizzo di browser alternativi, di soluzioni alternative, perché in qualche modo perdi un po' quello che era forse la motivazione principale anche, no, per utilizzare Firefox.
Sì. Aggiungo questa cosa che stavo riflettendo. Hanno, dal punto di vista di browser, ci sono dei competitor fuori significativi, no? Ad esempio, Chrome, Bing come motore di ricerca e insomma tutta il browser Edge di Microsoft, e tutti hanno questo unfair advantage per cui loro accesso ai dati ce l'hanno sempre avuto. Quindi nel momento in cui vogliono fare roba che utilizza gli LLM, dato che ormai dal punto di vista di interesse c'è questa corsa all'intelligenza artificiale, Firefox, che magari non ha mai effettivamente troppo avuto accesso a dati significativi, ora le vuole per magari fare un training di qualche tipo di modello
sì.
per loro.
Magari sì, potrebbe anche essere che magari non era un cambiamento in cui magari le persone hanno visto del marcio, tra virgolette, in questo cambiamento, e poi in realtà era semplicemente un cavillo che loro avevano deciso di modificare per fare in modo che ne so, i dati potessero essere utilizzati internamente al browser per suggerirti qualcosa, come la
Però
cosa delle tab, no?
io sto pensando, no? I documenti, no? Io carico un sacco di documenti durante il giorno che magari non sono accessibili da tutta la rete, e quelli sono documenti magari nuovi, scritti da un umano potenzialmente, ma anche no, ma che sono nuovi. E quelli effettivamente sono oro, se ci pensi, no? Perché gli LLM avranno un cap a un certo punto, per cui non avranno più dati nuovi su cui fare learning, e quello che stai facendo è cercare. Cioè, la mia opinione, poi sicuramente può essere completamente diversa quello l'intento di Firefox, è andare a cercare quei canali di comunicazione di dati, di dati che poi non vanno espliciti, non sono pubblici sull'internet, ma che sono locali a un certo gruppo di utenti. Ad esempio, sto immaginando, carico un Google Doc su Drive, un doc su Google Drive, a quel punto Firefox immagino possa andare a leggere il suo contenuto e fare training per qualsiasi cosa di modelli che
Sì,
gli servono.
teoricamente sì. Comunque il post poi è stato modificato, il documento, insomma, di termini utilizzo e la privacy policy di Firefox, e Firefox si è poi in qualche modo scusata dicendo anche non abbiamo intenzione comunque di vendere i vostri dati a enti esterni e non lo faremo mai, anche se poi in realtà, a quanto pare, da quello che leggo, ci sono anche già attualmente alcuni dati che vengono in qualche modo condivisi da Mozilla con dei partner esterni, dati che provengono chiaramente dall'utilizzo del browser, e questo a quanto pare è specificato chiaramente nelle privacy policy, è qualcosa che è attuale, è cioè correntemente utilizzato, e probabilmente magari non ce ne rendiamo conto, ma loro lo fanno. E in qualche modo si giustificano dicendo che in realtà è necessario per mantenere in vita anche il browser Firefox, che sappiamo che praticamente c'ha una grossa fetta, diciamo, Mozilla, una grossa fetta dei loro guadagni è praticamente dovuta a Google, che credo dia abbastanza soldi ogni anno a Mozilla per utilizzare Google all'interno dei vari motori di ricerca, e questo in realtà da alcuni è visto anche un po' come un modo per fare in modo che Chrome non sia l'unico browser in commercio, in pratica, che ce ne sia anche un altro, in modo da evitare problemi poi con concorrenza e tutti quei problemi di quel tipo, insomma. Quindi vabbè, questo era solo un dettaglio. Volevo concludere con una notizia, anzi con un po' di notizie che riguardano, adesso prima parlato di Anthropic, ora volevo parlarvi un po' di OpenAI e in particolare ChatGPT, perché anche qui secondo me ci sono alcune notizie che vale la pena andare a discutere. Non vi vogliamo riparlare oggi delle ultime novità dei modelli in sé, perché di nuovo credo che sia poco interessante discuterne, cioè magari l'avete anche già provati, sapete di cosa già si parla. Giusto per introdurre un po' il discorso, negli ultimi giorni è stata rilasciata una versione di ChatGPT, la 4.5, e ci sono alcune cose secondo me da segnalare, ovvero che per la prima volta forse un rilascio di questo modello non ha un rilascio fatto da OpenAI di ChatGPT non ha portato quella innovazione che magari uno si poteva aspettare, nel senso che nel tempo siamo passati da ChatGPT 3 alla 4, abbiamo visto un'innovazione e ogni nuova versione ha portato grossi cambiamenti. Ora Sam Altman, quando è stata rilasciata ChatGPT 4.5, in pratica ha detto: la buona notizia è che questo modello ora è in grado di sembrare più umano, nel senso che quando parla sembra più umano. La brutta notizia è che in realtà è un modello enorme, è un modello che costa molto, l'avremmo voluto anche lanciare subito a tutti i nostri utenti, sia Plus che Pro, quanto ci sono varie tipologie di abbonamento, ma non bastano nemmeno le GPU che hanno a disposizione a questo punto, perché stanno comunque lavorando molto, e quindi soltanto nei prossimi giorni saranno in grado di metterlo a disposizione anche di chi ha il piano Plus e non solo quello Pro. Quello Pro, ricordiamo, che costa $200 al mese. E la cosa che in realtà poi leggevo un po' è che questo modello non hanno... in questo modello praticamente non sono riusciti a rendere, distruggere, diciamo, i benchmark precedenti, nel senso che non hanno fatto chissà quali risultati in questi benchmark precedenti, e lui in questo post che ha pubblicato su Twitter in realtà si è messo un po' dietro al c'è un tipo differente di intelligenza, una sorta di magia che non ho sentito mai in precedenza nel momento in cui converso con questo tipo di modello. Quindi anche lì vengono un po' ignorati i benchmark, però ci si nasconde dietro al fatto che è magico. E c'era un post su LinkedIn di Sasha Luccioni, che lavora ad Hugging Face, e parla spesso di tematiche, diciamo, legate all'ambiente, all'utilizzo dell'AI e l'impatto sull'ambiente, che ha analizzato un po' questo post e appunto diceva che non hai migliorato benchmark. Dici che c'è magia dietro, nel senso che ti sembra magico l'interazione che hai con questo GPT 4.5, e però allo stesso tempo hai sprecato tantissima di nuovo energia e hai immesso tantissimo altra CO2 semplicemente per fare un modello che probabilmente fa più o meno le stesse cose che faceva quello precedente, ma magari te le dice in modo un pelino più umano. Anche qui hai aumentato di molto la dimensione del modello, e questo ti richiede più GPU, più corrente, più inquinamento. La cosa, qualche nota a quello che ho detto finora. Io ho parlato del piano Pro di ChatGPT, dicendo che appunto è quello che costa $200 al mese, e la cosa interessante è che praticamente qualche settimana fa Sam Altman, quindi il CEO di OpenAI, ha detto che praticamente anche sul piano dei $200 al mese di ChatGPT loro stanno in realtà perdendo soldi, perché chi paga anche $200 al mese di ChatGPT in realtà lo utilizza più di quanto loro si potessero aspettare, e quindi questo utilizzarlo più di quanto si potesse aspettare, in pratica non copre nemmeno il costo mensile che l'utente che sta pagando $200 al mese paga a OpenAI, che è un qualcosa che probabilmente non avevano considerato nel momento in cui hanno pensato di fare questo piano di abbonamenti. E tra l'altro lui ha detto: questo piano il costo l'ho pensato io, perché avevamo fatto alcune verifiche, avevamo fatto alcuni test e ho pensato io al piano da $200 al mese, pensando che avrebbero fatto un po' di soldi, che evidentemente non stanno facendo e continuano a non farli. Quindi continua ad essere un'azienda che a quanto pare al momento non è minimamente produttiva, nonostante questo continua ad attrarre investitori e continua ad attrarre tantissimi soldi. Questo anche dopo un ultimo annuncio che c'è stato in questi ultimi giorni. A quanto pare c'è chi ha scommesso su questa nuova capacità di OpenAI, di ChatGPT in particolare, ovvero la capacità di nuovo degli agenti, perché a quanto pare, stando a una notizia che è stata diffusa da The Information, credo, la testata giornalistica sia The Information, a quanto pare OpenAI sta lavorando su degli agenti specializzati che possono essere venduti in abbonamento, ovviamente, e anche qui agenti specializzati a fare determinati task, e che possono essere venduti a prezzi che vanno da $2,000 al mese a $20,000 al mese. Quello da 20.000 è un agente che sarebbe, a quanto pare, specializzato a supportare una ricerca, diciamo, a livello PhD, a quanto dicono insomma in questo articolo, mentre gli altri, che dovrebbero costare di meno, c'è semplicemente uno da $2,000 che sarebbe tipo una sorta di lavoratore, e quello da $10,000 che invece sarebbe un agente specializzato per il software development. Ora, non lo so, questa notizia, questa capacità di creare questi tipi di agenti e di venderli a questo prezzo, a quanto pare ha portato ad OpenAI altri, credo, 3 miliardi su... no, scusa, aspetta. Un investitore di OpenAI ha praticamente si è preso, diciamo, la responsabilità di spendere circa 3 miliardi su questo prodotto di OpenAI, su questi agenti, soltanto in questo anno. Però poi, insomma, vediamo anche qui cosa succederà. A me sembrano prezzi molto alti, poi dipende anche un po' cosa effettivamente le persone ci vanno a fare, quanto poi magari puoi utilizzarlo. Immagino che se paghi $20,000 al mese per un agente specializzato nel fare ricerca, poi ti aspetti anche che effettivamente la faccia bene, così come se paghi $10,000 al mese un agente che fa il software developer. Anche lì, un umano forse costa meno, magari questo lo usi tipo in parallelo in qualche modo, e non lo so, queste sono soltanto per ora notizie che sono un po' trapelate, quindi magari non è quello che succederà nella realtà, però penso che si vada un po' in questa direzione.
Sì, diciamo che mi sembra che ritorni un po' la più forte che mai la questione del un AI che toglie un lavoro, no? Perché magari lo paghi $10,000, ma diciamo che potenzialmente sono magari 5, 6, 7 sviluppatori che lavorano e tu li stai pagando magari soltanto $10,000, e in realtà lo sarebbero costati, se avessi assunto le persone sarebbe stato molto di più, ecco. Quindi boh, cioè è interessante vedere dove andremo seguendo questa direzione, e diciamo, per essere anche positivi in questo discorso, è quali altri posti si creeranno di lavoro dato l'introduzione di agenti specializzati. Perché chiaramente questa magari può essere semplicemente una notizia per fare un po' di scalpore, ciò non significa che nell'arco di X anni ci arriveremo davvero a questo tipo di dinamica. Quindi io sarei curioso di magari fare un brainstorming e dire: ah cavolo, ok, quindi sto riducendo i costi per gli sviluppatori, perché in realtà pago un piano di $10,000 al mese e mi lavorano come se fossero 7 persone. Quanto sto risparmiando? Con questo risparmio che tipo di personale devo assumere? Insomma, sarà super bello vedere che succederà.
Non lo so, io sinceramente sono un po' combattuto, perché se tu vendi un agente di questo tipo e c'è qualcuno che te lo paga, quel qualcuno io immagino che si aspetti poi che il tutto funzioni perfettamente, no? Può sbagliare, per carità, magari anche un umano sbaglia, però magari l'aspettativa è che questo sostituisca l'umano in qualche modo, quindi faccia o gli stessi errori dell'umano o quantomeno li faccia anche meno. E io non credo che siamo arrivati a questo punto, a un punto di sviluppo degli LLM tale per cui sono talmente bravi da sostituire in qualche modo un umano nel software development o addirittura in una ricerca, perché la cosa che io pensavo, no? Anche magari ho provato nel passato qualche volta a fare domande su qualcosa che non esiste, quindi non so, dare suggerimenti, e quello che succedeva era che in realtà finiva sempre a suggerire qualcosa che esisteva già. E quindi la mia domanda è, ma forse per un agente che è in grado di supportare un PhD level research, è necessario quel qualcosa in più che gli LLM ancora non hanno, ovvero la capacità magari di inventare qualcosa di nuovo, fare dei ragionamenti veri e propri, avere una capacità anche di capire se un'idea può essere valida o meno, cioè tante cose che magari può essere adatto, utile per alcuni task specifici, però rimane sempre quel fattore umano che secondo me non può essere poi sostituito, che è magari la capacità dell'umano di capire se un'idea può essere valida o meno, pensare un'idea magari innovativa, no? Che secondo me la nostra capacità di pensare un'idea che può essere innovativa, io non so se un LLM riuscirà mai a averla.
È vero, però cioè, quello che ti metto sul piatto è molti articoli di ricerca, spesso magari, cioè magari anche di ambiti molto diversi tra di loro, riportano cose simili ma rimpastate in modo diverso, no? Ma magari perché non conoscevano il gruppo di ricerca X, non conosceva il gruppo di ricerca Y, che magari io faccio machine learning, quell'altro faceva, non lo so, un ambito completamente diverso per cui le community non entrano in contatto. Quindi in realtà in questo caso tu avresti la percezione, quando pubblichi l'articolo, di aver inventato qualcosa di nuovo, ma in realtà c'era già. In questo caso quindi c'è un LLM che ti riporta, ti avvicina a quella community lì che poteva essere distante e ti dà un qualche tipo di velocità. Il problema infatti secondo me è la velocità, no? Perché se tutti domani iniziano a fare averci un AI agent di PhD level, ci avrei dei dottorandi quando entrano a fare il dottorato che probabilmente dovranno stare a un regime di pubblicazioni che probabilmente è inumano, no?
Sì, sì. La cosa che aggiungo è che qui praticamente, se questa cosa è vera, no? Qui andrebbe a creare ancora di più magari una differenza tra chi se lo può permettere e chi non se lo può permettere. Se questa cosa funziona e chi se lo può permettere lo può comprare, e io che magari non me lo posso permettere non lo posso comprare, io devo in qualche modo avere come rivale magari una persona che sta utilizzando un sistema di questo tipo e che andrà magari, se tutto funziona, non lo so, 10 volte più veloce di me, potrebbe fare 10 volte le cose che faccio io in parallelo, mentre io rimango a fare una cosa alla volta, sperando che nel frattempo non c'è un AI che ha la stessa idea e fa la stessa cosa in una settimana invece che 6 mesi. Però, per esempio, tu hai detto una cosa, secondo me questi potrebbero essere ottimi magari per fare delle survey, cioè non devono pensare nel momento in cui fai le survey, gli dici ok, voglio fare una survey su questo argomento, trova tutti i paper, e questo già lo sa fare, perché comunque la ricerca, possibilità di ricercare su internet ce l'ha, trovali, scaricali, mettiteli tutti in memoria, leggi, fai quello che ti pare, li voglio riassumere, li voglio provare, quindi magari se non trovi il codice me li implementi, tutto questo alla fine vorrei avere, che ne so, una tabella che mi confronta i vari metodi, oppure non lo so, un grafico che mi confronta i vari metodi, una tabella che mi fa vedere quali sono le varie soluzioni presenti in letteratura. Questo è utile sia poi se la salvi la pubblichi, sia se la salvi la tieni per te e magari la usi solo per iniziare a conoscere un nuovo ambito di ricerca. E questo in realtà credo che ci sia già, perché hanno rilasciato, non l'ho visto bene, devo dire la verità, ma OpenAI ha introdotto questa Deep Research, che praticamente è un agente che cioè prende un po' informazioni online e va a fare una sorta di survey in qualche modo su quello che è l'argomento che tu gli proponi, insomma.
Sì, sì, sì. Ti volevo dire una cosa riguardo al... che mi è passata purtroppo, delle survey. Ecco, le survey sarebbe interessante andare a vedere dal, diciamo, il time frame, non lo so, sparo a caso, 2010, oggi, quante survey escono all'anno. Perché probabilmente se uno osserva che c'è un incremento significativo del numero di survey pubblicate da, diciamo, 2022, inizio 2023 in poi, vuol dire che molte persone già lo stanno utilizzando per fare le survey, e ricordiamo che una survey fatta bene implica, dal punto di vista accademico, un boato di citazioni che sono utili per, diciamo, avvicinarsi alla possibilità un certo giorno di diventare professore. Quindi, interesting.
Sì. Va bene, dai. Allora, credo che anche oggi in realtà siamo arrivati alla fine di questa puntata. Cerchiamo, no, non voglio promettervi niente, ma spero la prossima settimana di poter portare quell'argomento di cui abbiamo parlato a inizio puntata. Non so, non credo che ci abbiamo altro da dirci oggi, quindi possiamo chiuderla qui. Ricordandovi di nuovo i nostri contatti, ci trovate su Telegram nella nostra Pointer Chat, potete contattarci anche alla mail info@pointerpodcast.it, altrimenti ci trovate anche su LinkedIn, anche con i nostri account personali, oltre a quello del Pointer Podcast. Detto questo, un saluto da Luca.
Ciao da Alessandro.
Ok, e alla prossima settimana. Ciao ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!